Benvenuti a questo terzo episodio di Mame Posting, che si intitola Dietro le quinte, come è nato Soffitti Sconosciuti. Salve, sono William Hayden Ribera. Sono uno scrittore, autore di Soffitti Sconosciuti, primo volume della trilogia dei Sentieri Sconosciuti, e per chi non lo sapesse, sono un ragazzo transgender. Ripercorrere l'intera strada che mi ha portato a scrivere e pubblicare Soffitti Sconosciuti può risultare un po' frustrante, ma sicuramente è un esercizio utile sia a me sia a chi mi segue, così da poter analizzare insieme i passi fondamentali che mi hanno portato nel 2017 a premere quel piccolo tasto su Amazon Kindle Direct Publishing, che diceva pubblica ora. Inizialmente non avevo in mente una vera trama per il mio progetto ancora senza nome. Avevo 16 anni e già all'attivo contavo ben 14 romanzi sul gesto e la vita di alcuni personaggi inventati da me. Ma questi libri erano infarciti di elementi presi da altre storie. Fra le mie ispirazioni c'erano Il ciclo dell'eredità di Christopher Paolini, vari libri e film sulle sirene di autori vari, Le guerre del mondo emerso di Licia Troisi, Naruto Shippuden di Masashi Kishimoto, X-Men, soprattutto i vari film realizzati dalla Marvel su questi eroi, Twilight di Stephanie Meyer, alcuni libri di Laurel K. Hamilton e vari altri media. Inoltre, le vicende di questi personaggi si svolgevano in varie dimensioni e mondi diversissimi l'uno dall'altro, in una struttura intricata e complicata, dalla trama che cambiava continuamente direzione, fino a perdere completamente il proprio senso, semmai ce ne fosse stato uno all'origine. Il primo libro, Occhi d'argento, narrava di una ragazzina di Napoli, Zoe, poi rinominata Sue, diminutivo di Assunta, che scopriva di essere destinata a grandi imprese, in quanto oggetto di una profezia fatta da una strega del mare, una sirena molto temuta e rispettata nel mondo acquatico da cui proveniva. Partivano così le mirabolanti avventure di questa ragazzina, appena dodicenne, poco più grande di me all'epoca in cui scrissi di lei, che diventava una ninja, un cavaliere di drago, un'assassina, e subiva esperimenti mutageni che le facevano avere dei superpoteri. Poi veniva posseduta da un demone, come in Naruto, e insomma la trama si perdeva nelle peripezie che capitavano a questa povera sventurata, che negli ultimi due libri riusciva, finalmente adulta, a farsi una famiglia. Ma figurarsi se potevo lasciarla in pace, e quindi diventava anche un lupo mannaro. Questo per dirvi, scrivete e scrivete tanto, così da sfogare le vostre più sfrenate fantasie. Che i risultati siano poi mediocri o ridicoli, non importa, perché poi si arriva al passo seguente. Il nuovo piano, quando avevo 16 anni, era di scrivere un romanzo fantasy da zero. Anzi, non da zero, mi dissi. Meglio partire da qualcosa che ho già elaborato. Fu così che decisi di riutilizzare i personaggi che avevo creato, ripulendoli di qualsiasi influenza esterna. Sue mantenne il suo nome, mentre la stessa sorte non è capitata ad altri personaggi dei nomi plagiati o che semplicemente stonavano con il tono che volevo dare alla storia. Nalu diventò Eric, ad esempio, e alcuni re persero i loro nomi e si ritrovarono con altri, ma mantenne più o meno intatte le caratterizzazioni, che avrei poi sviluppato in seguito. Per chi non lo sapesse, Soffitti Sconosciuti, come pubblicato oggi su Amazon, segue le vicende in parallelo di due ragazzi, Sue e Aikir, e dei loro amici, Eric, Yukab, Sibat e Maya. È un libro quasi introduttivo, poiché inserisce molti elementi che non trovano spazio per una risoluzione, che accadrà invece nei due libri seguenti. Il secondo è di prossima pubblicazione e si intitola Resistenza, mentre il terzo è ancora in fase di prima bozza e si intitolerà Inizi. Fatta questa breve introduzione su Sentieri Sconosciuti, vi confesso un segreto che, una volta rivelato, non sarà più tale. La bozza iniziale del progetto senza nome prevedeva che si parlasse solo di Sue. Aikir non esisteva, se non in un angolino della mia mente, che lo accantonava come topolino che dice «Questo è uno strumento che ci servirà più tardi». Così iniziai a scrivere, senza una trama in mente e con ben poco world building alle spalle. Mi arenai dopo stento 3 capitoli scritti in classe durante le lezioni di terza liceo. In quei primi 3 capitoli, Sue si svegliava in una fattoria dove era costretta a lavorare nei campi e nelle stalle per ripagare una famiglia dell'ospitalità. Tuttavia non era umana e alla fine della giornata di lavoro il fattore aveva chiamato le guardie, facendola arrestare in virtù di questo. Sue aveva tentato di fuggire, ma, per non essere ammazzata sul colpo, si era arresa e l'avevano dunque portata via nella vicina prigione. Lì incontrava Alexander, che era una bozza di come sarebbe stato Yukab. Alexander era in cella con lei e aveva dei grimaldelli nascosti in luoghi non nominabili in questa sede. Così l'aiutava a fuggire. Su lo conduceva poi in un altro mondo grazie ad un ciondolo che portava al collo. E mi resi conto che ciò non aveva il minimo senso. Perché Su non poteva fuggire dalla prigione andando in un altro mondo già quando era in cella con Alexander? Mi bloccai e decisi di ritentare scrivendo tutto da capo. All'epoca avevo un amico con cui purtroppo non mi sento più, con cui facevo continue sedute di brainstorming. All'inizio non trovavamo via d'uscita, finché non decisi di accantonare il multiverso così come lo conoscevo fino a quel momento e di dargli nuove regole, più o meno ferree. Questo limitava di molto il modo in cui i miei personaggi potevano sfondare la barriera fra i diversi mondi e quindi non creava più problemi di coerenza con la trama. Questo è stato il primo vero e proprio passo di world building che io abbia fatto. Definire strettamente cosa si potesse e non potesse fare fra le varie dimensioni è stato rivoluzionario e mi ha cambiato la prospettiva con la quale guardavo la trama. Se rompere il muro fra i mondi era così difficile, allora forse Su non poteva più tornare nel mondo da cui proveniva, a Napoli. E se non poteva tornare, aveva bisogno di uno scopo nel nuovo mondo. Decisi per comodità di utilizzare di nuovo il mondo di Mame, che come ho già accennato in precedenza era una dimensione completamente vuota di popoli, con dolci colline verdeggianti, una foresta che si estendeva sulle coste orientali da nord a sud e delle antiche rovine in quest'ultima. Fra i luoghi in cui erano ambientati i romanzi precedenti, quelli scritti per mero esercizio stilistico, c'erano la dimensione X e la dimensione madre. Presi un po' dell'una e un po' dell'altra e creai una specie di Frankenmondo con nomi e pezzi gli uni degli altri. Ora mi serviva una mappa. Mi è sempre piaciuto disegnare mappe, così mi misi all'opera e creai la prima cartina del mondo conosciuto di Mame. La divisi in regni, misi un paio di simbolini per montagne, foreste, deserti e quant'altro e segnai le città più importanti. Ora che avevo un mondo e una mappa del suddetto, mancavano i popoli che lo abitavano. Decisi di andare sul classico. I primi che scelsi ovviamente furono gli esseri umani. Poi aggiunsi elfi, orchi, goblin, ninfe, fate e quant'altro. E infine iniziai ad inventare io delle nuove specie e razze magiche, sia a partire da quelle già esistenti che completamente nuove, come gli Etrais, che si adattano ai cambiamenti 10 volte più in fretta degli umani. In ogni caso, le varie altre razze che popolano il mondo di Mame sono venute anche successivamente, in fase di scrittura, quindi vi racconterò di loro in separata sede. Torniamo al progetto senza titolo. Se il primo passo era stato definire delle solide regole e il secondo fare una mappa del mondo di Mame, il terzo passo era necessariamente legato ai personaggi. Qual era il loro scopo? Cosa li spingeva a muoversi in questo mondo sconosciuto sia a loro che al lettore? Dal momento che Su non era umana, come già accennavo prima, e che il regno di Mame in particolare è popolato per lo più da umani, come si traduceva il suo viaggio in termini di accoglienza? Fu così che decisi che gli esseri umani, già sospettosi del diverso in un mondo senza magia come il nostro, sarebbero stati per lo più il filone discriminatorio che mi serviva per dare ostacoli alla protagonista. In quanto a Su, cosa cercava in Mame? E come c'era capitata se era cresciuta a Napoli come Zoe? Decisi di scrivere un paio di capitoli sul suo passato, incerto se inserirli o meno nel romanzo vero e proprio. Allarme spoiler da qui in avanti? Alla fine sì, li ho inseriti, e anche se non sono del tutto soddisfatto di uno in particolare, il capitolo 8 da me soprannominato Lo Spiegone, non mi pento di questa scelta. Il passato di Su era semplice, credeva di essere umana, in quanto da piccola le avevano fatto un incantesimo per celare il suo aspetto fisico, ed era cresciuta in un mondo senza magia molto simile al nostro. L'unica differenza sostanziale fra la dimensione di Narda, questo è il nome di quel mondo, e il nostro stesso mondo, che ho chiamato settima dimensione, era che il cristianesimo aveva allentato un po' la presa durante il Medioevo europeo e ha lasciato progredire la ricerca scientifica e filosofica, portando avanti la storia di circa 10 anni. Fra una cosa e l'altra, però, ci si è trascinati un po' nella Grande Depressione e nella crisi economica del 2008, il che ha fatto progredire di molto i temi sociali, come le leggi pro aborto, pro diritti LGBT+, eccetera, ma di poco alla volta la tecnologia e la ricerca, per le quali la dimensione di Narda era di pari passi con la nostra. Il resto della sua storia la lascio alla vostra curiosità di lettori. In ogni caso, scrivere di lei e del suo nuovo passato mi aiutò molto ad inquadrarla sia come personaggio che come vera e propria persona. Fu lei stessa, in un certo senso, a comunicarmi il suo scopo. Voglio ritrovare la mia famiglia, mi disse. Fu una specie di rivelazione, perché non ci avevo minimamente pensato. Era ovvio che una creatura magica come lei volesse ritrovare la sua famiglia nel mondo di Mame, perché era quello da cui proveniva. Cos'altro poteva fare a Narda, dove ormai era un'estranea dai capelli blu e tutti quelli che conosceva erano morti o sotto dittatura militare? Scrivere da quel punto in poi, anche se con ben poco world building, è stato semplice. Finché non mi arenai di nuovo, ovviamente. Sì, ma chi è la sua famiglia? Mi chiese un giorno. Questa domanda mi mandò in crisi di nuovo, e così Aikir venne a bussare alla mia porta mentale, salvo poi sfondarla con un calcio. È così il piccoletto, un po' prepotente. Aikir non aveva alcun tipo di legame con Su, mi disse solo che era importante per la storia, e io gli credetti. Lo so, sembro un pazzo a parlare di questi personaggi come se fossero reali, personaggi che non sono neanche in 2D, ma solo delle lettere a caso su un pezzo di carta digitale, tra l'altro. In ogni caso, Aikir portò una ventata d'aria fresca nella mia scrittura. Il mio primo dubbio fu su come dovessero intervallarsi i loro capitoli. Prima Su e poi Aikir? Al contrario? Prima tutti i capitoli di Su e poi tutti quelli di Aikir? O il contrario? Infine scelsi, su consiglio di un'altra amica, di mettere prima Aikir e poi Su, e di alternare i capitoli man mano che scrivevo e si procedeva nella lettura. Ora non mi restava che ideare una trama, ma la mia idea di partenza era fin troppo complessa per avvenire tutta nel giro di un libro solo. Iniziai a scrivere a ruota libera, tutto dal punto di vista di Su, e mi sbloccai. Ciò che scrissi non ebbe spazio poi in quelli che sono diventati una trilogia, ma servirono a me per sviluppare il world building, definire i confini di una realtà a me sconosciuta, e soprattutto per sviluppare ulteriormente il carattere e la direzione della storia di Su. Ora non restava che procedere di pari passo con la storyline di Aikir, e il primo libro era praticamente fatto. Si era quasi scritto da solo, mi pareva, ma ci avevo messo ben 3 anni per giungere a mettere la parola fine a quel romanzo tanto sudato. Ancora oggi conservo tutto ciò che ho scritto di Su, incluso il materiale che poi non ho utilizzato né nel secondo né nel terzo romanzo. Gli eventi del primo libro avvengono tutti nel giro di una settimana abbondante. Nel mondo di Mame le settimane durano 9 giorni, e gli eventi del libro avvengono in una finestra di tempo di 11 giorni in tutto, escludendo ovviamente i capitoli sul passato di Su e di Aikir. 11 giorni di narrazione, 3 anni per scriverli e descriverli. Che dire, gente? In un prossimo episodio parlerò della mia scelta di autopubblicazione, del perché l'ho fatta e perché proprio su Amazon, ma con calma. L'episodio di oggi si conclude qui. Arrivederci da William Hayden Rivera e non dimenticate di seguire Mame Posting per altre puntate e consigli.